mai potuto pensare di trombarsi un cesso simile. Cosa non vorreste? Nulla, nulla, pensieri miei. Ad ogni modo, questo rafforza ciò che dicevo. Commerciante e con la fissa della buona tavola. È uno che accumula soldi in banca e lardo addosso. Vedrete, dovranno chiamarci per disincagliarlo dalla vasca da bagno, sempre che sappia come si usa. O cosa dite, signorino Lapo? Non ci sarebbe nulla di strano. È romagnolo, in fondo. Gente rozza, disse, sputando in terra l'estremità del sigaro appena staccata con un morso, che pensa solo a mangiare, lavorare e accumular sostanze. Non come me, urlava al mondo la camminata del signorino Lapo, lenta e distaccata, i pollici nelle tasche dei pantaloni, lo sguardo che girava intorno. Abiti nuovi, stivaletto inglese da passeggio, la visione che Lapo aveva del modo di comportarsi con gli altri esseri umani era semplice e lineare. Se donna è bella, la si tromba. Se donna è brutta, si tromba qualcun'altra. Se uomo, ci si va al casino insieme. Il resto della vita, mangiare, chiacchierare, andare a cavallo e qualche occasionale partitina di caccia, era un dovere morale dell'autentico uomo di mondo che si intrattiene con tutti, anche con gli esseri inferiori come la signorina Barbarici, una sorta di intermezzo che, quando gradevole, avrebbe reso più lieve l'attesa e, quando sgradevole, avrebbe aggiunto un po' di pepe e smania al gran momento. La signorina Barbarici non rispose, in fondo non le era richiesto. Anche il rapporto della signorina con il mondo era abbastanza ben definito. La signorina Barbarici aveva paura di tutto. Dei temporali, per esempio, dei briganti che entravano in casa, rubavano ori e tovaglie ricamate e facevano cose orrende alle donne. Delle api che si infilano dappertutto e dopo che ti hanno punto rimangono lì, stupidamente attaccate al loro bersaglio e tu le devi togliere. Del padre, che urlava sempre, della madre, che le prendeva dal padre e le dava a lei, degli uomini, delle donne, della solitudine. Per questo la signorina Barbarici, che era stata battezzata Anna Maria qualche decina di anni prima, sforzo abbastanza inutile perché nessuno la chiamava mai per nome, si era trasformata per sopravvivenza in una sorta di macchina per assentire. Solo questa capacità la rendeva in grado di sopportare, senza gravi conseguenze, le vessazioni quotidiane della signora Speranza, la quale, per la prima volta nel corso della giornata, la sta ignorando e sta parlando con la nipote in un angolo soleggiato. «Non farà mica da mangiare lui, vero? Non saprei, nonna, perché io non mangio nulla se non lo fa la parisina. Figuriamoci poi un uomo!» Ma da quando in qua gli uomini si sarebbero messi a cucinare, poi? Molti grandi cuochi del passato erano uomini, nonna. Vatel, per esempio, Brillat Savarin. Io non li ho mai sentiti. E te li hai letti su libri. Figuriamoci se hai mai mangiato qualcosa di cucinato da codesto Brillat Savarin. Anche te hai sempre mangiato la roba della parisina, che poi anche lei ultimamente... Lasciamo perdere, vero? Io son vecchia, non sono scema. La carne sembra che non esista più. Il pesce giusto di venerdì, se no acciughe, erbaggi come se piovesse. Siamo diventati capre, siamo diventati? Vecchia è vecchia e ragioni per lamentarsi ne ha. È su una poltrona a rotelle e non è in grado di muoversi da anni. Anche prima, forse, non doveva farlo così agevolmente, visto che peserà una quintalata buona, mal distribuita dal collo in giù di un corpo inutile. Ma il viso è magro e la mascella funziona ancora benissimo, specialmente in uscita. È estate, nonna, fa molto caldo, bisogna mangiare leggeri. È stato un conno, ma tanto a voi che ve ne frega. Se mi date da mangiare meno, muoio prima e vi levate un pensiero. Via la vecchia! Costerà un po' di sepoltura, grassa com'è, ma poi si sta più larghi. Nonna, arriva gente. E questo è l'unico modo per farla smettere, il decoro innanzitutto. E Cecilia lo sa, è anche per quello che non ci si trova in questa casa. Cecilia è piccola, con i capelli raccolti in una treccia e le mani pienotte. Sul corpo bisogna lavorare un po' di fantasia, visto che è ingabbiato in un abito tra il saio e il silos. Poco male, visto che il punto di forza della ragazza sono gli occhi. Uno sguardo diretto, franco e sorridente, due occhioni scuri marezzati di verde che lo sanno benissimo che stamani non vi siete cambiati le mutande, ma vi fanno capire che in fondo sono affari vostri. Lontano dalle varie